Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato I problemi della Chiesa Apostolica nelle Epistole di Paolo. Questo è lo studio numero 7, intitolato La legge e la grazia, prima parte. Leggiamo il testo di riferimento. Efesini capitolo 2 dal versetto 8 e il versetto 9. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Leggiamo anche il versetto 10. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Una breve sintesi di quanto diremo. Il tema legge e grazia sottintende il problema della salvezza. Cioè, che cosa deve fare l'uomo per salvarsi? Ci sono di quelli che non hanno problemi, beati loro, e dicono, per esempio, nel mondo cattolico basta il battesimo praticato ai bambini e uno è salvato, perché col battesimo si diventa cristiani e si è salvati. Quindi si violenta la libertà di espressione, un bambino non capisce niente. Io sono stato battezzato cattolico, ma me lo hanno detto, io non mi ricordo niente, avevo 2 giorni. Oppure il mondo protestante dice: noi per essere salvati non dobbiamo fare niente, ha fatto tutto Gesù Cristo, noi dobbiamo soltanto credere, punto e basta. Il nostro testo di riferimento afferma che l'uomo è salvato per grazia e non per opere. Allora significa che la legge non ha nessuna funzione nella salvezza? Si potrebbe porre il problema in altri termini sinonimi: salvati per opere o salvati per fede soltanto? Che cosa significa precisamente il termine legge nell'Antico e nel Nuovo Testamento? E soprattutto, qual è il significato che gli dà Paolo nelle sue epistole? Oggi noi ci occuperemo soprattutto del significato e della funzione della legge. La legge, significato e funzione. Dobbiamo subito dire che nel testo di riferimento che abbiamo letto un momento fa non c'è una contraddizione. Da una parte si afferma che la salvezza non è in virtù di opere, dall'altra, il versetto 10, si afferma che siamo stati creati per fare le buone opere preparate da Dio affinché le pratichiamo. Cosa vuol dire? Allora, dobbiamo farle le buone opere o no? Certo che le dobbiamo fare, ma queste buone opere non hanno un potere salvifico, sono soltanto il risultato della nostra conversione. Se noi siamo convertiti a Cristo attraverso la grazia di Dio, attraverso la fede, che possiamo fare le cattive opere come le facevamo un tempo quando non eravamo convertiti? È assurdo. Quindi noi riprenderemo il discorso e diciamo che Le buone opere non hanno un potere meritorio salvifico, sono soltanto la dimostrazione che noi siamo salvati. Come posso dimostrare io di essere salvato? Non certamente e unicamente attraverso una dichiarazione verbale, perché ci vuole qualcos'altro per appoggiare la dichiarazione verbale, ci vogliono i fatti. Quindi non c'è contraddizione. Adesso parliamo del significato generale del termine legge. In Matteo capitolo 5, versetto 17, Gesù, ricorderete questo testo, afferma: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento, o per compire, come dicono altre versioni. Gesù con queste parole, la legge e i profeti, indica l'intero Antico Testamento. Però la parola legge significa anche Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia, i libri di Mosè, Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio, oppure i dieci comandamenti, cioè il Decalogo. Gesù non è venuto per abolire, ma per compiere o per portare a compimento. Cosa significa? Due cose. Storicamente Gesù ha compiuto con la sua incarnazione, con la sua morte, resurrezione e ascensione, ha compiuto storicamente la salvezza, immolandosi per noi. In questo compimento, in questo, diciamo, la parola compimento ha il significato di superamento, di sparizione. La realtà fa sparire l'immagine, il simbolo, perché c'era una legge cerimoniale e c'era e c'è una legge morale. La legge cerimoniale è stata abolita dalla morte di Cristo, ma non la legge morale, evidentemente. Quanto alla legge morale dei dieci comandamenti, possiamo dire che Gesù l'ha compiuta rivelandone tutte le sue potenzialità, cioè tutte le sue possibilità. Lungi dall'abolire la legge morale, i dieci comandamenti, Gesù l'ha compiuta, ne ha rivelato la profonda spiritualità, opponendola alle interpretazioni strette e meschine che farisei e scribi davano di questa legge e alle tradizioni che vi aggiungevano. Quindi è assurdo dire che Gesù alla croce ha abolito i dieci comandamenti, ma se è venuto proprio a morire in omaggio alla legge trasgredita. Mentre è vero che Gesù ha abolito il cerimoniale levitico che aveva il suo centro nel santuario prima e nel tempio dopo. Quindi nella legge ci sono due elementi. Un elemento transitorio, provvisorio se volete, e un elemento immutabile. L'elemento transitorio, ripetiamo, era costituito dalle leggi civili e rituali, cioè le leggi cerimoniali che avevano nel santuario prima e nel tempio dopo il loro centro. E queste leggi furono in funzione fino alla morte di Cristo, praticamente per 15 secoli. Poi c'è un elemento immutabile, eterno, come Dio, cioè la legge morale, il Decalogo. Sembrerebbe una cosa scontata, ma non lo è. Quante volte, parlando con tanti cristiani, evangelici in genere, accusano noi avventisti di essere dei legalisti, cioè nel senso di rispettare la legge dei dieci comandamenti. E noi diciamo, ma voi non la rispettate la legge dei 10 comandamenti. Sì, ma il sabato non va osservato. Lasciamo da parte il sabato. I comandamenti sono 10. Se Gesù Cristo ha abolito i 10 comandamenti, vuol dire che possiamo rubare, commettere adulterio, che possiamo avere delle statue, delle immagini, che possiamo dire bugie. Ah no! Momento, perché ah no? La legge o è stata abolita tutta o altrimenti è in vigore. Voi non vi potete permettere di dire gli altri 9 vanno bene, è soltanto il quarto comandamento, quello del sabato, che va rimosso. No, non funziona, non c'è logica. Un'altra cosa, e adesso qui scendiamo più nei particolari, qual è la funzione della legge morale, del decalogo? E non mi si venga a dire, come dicono tanti malinformati, ignoranti nella lettura della Bibbia, i 10 comandamenti sono stati dati da Mosè. I 10 comandamenti sono stati dati a Mosè. Poi ci sono dei pittori disinformati, ignoranti, che fanno vedere Mosè che scrive i comandamenti. Ma date almeno un'occhiata al testo. È il Dio che ha scritto i comandamenti e li ha consegnati a Mosè. Oppure dicono, la legge è stata data, i 10 comandamenti sono stati dati al tempo di Mosè, prima non esistevano. Cosa dire a queste persone? Fanno un po' pietà, biblicamente parlando. Allora Dio perché ha cacciato dal giardino di Eden i nostri progenitori? Perché Dio ha parlato contro Caino che aveva ucciso suo fratello? Se non c'era la legge, che male aveva fatto? E allora di Giuseppe che cosa si può dire? Quando la signora Potifar è lì che continuamente lo tenta e non la finiva più per fare cadere questo giovanotto, cosa dice? Alla fine, cosa dice Giuseppe? Come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? Ma tutto l'Antico Testamento, prima dell'Esodo, della Genesi e parte dell'Esodo, grida che la legge è in funzione. Gli ebrei osservavano il sabato in quanto non cadeva la manna prima che il Signore desse a Mosè i 10 comandamenti, ma queste cose le sappiamo bene noi. Allora, qual è la funzione del decalogo? Triplice funzione. La prima, dà la conoscenza del peccato. La seconda, eccita i desideri malvagi. E la terza, attira la collera divina sul peccatore. Vediamo la prima parte, dà la conoscenza del peccato. Romani 7:7, ascoltiamo. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Quindi la legge dà la conoscenza del peccato. E voi mi direte che, parlando con tante persone, ripetono continuamente: io non faccio niente di male, io sono una persona per bene, io non ho mai fatto questo. È vero? Perché non conoscono la legge. Paolo era così, ma poi conobbe la legge, e allora la legge dà la conoscenza del peccato seria, la conoscenza seria del peccato. Poi la legge eccita i desideri malvagi. Il versetto seguente, Romani 7:8. Ma il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, produsse in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Quanta gente si sente a posto perché non conosce la legge o non ne conosce la spiritualità, rimane solo all'osservanza letterale, come gli scribi e i farisei, i grandi signori della teologia dell'ebraismo antico, fra i quali c'era anche il rabbino Paolo, che però vedremo si convertì. Alfredo Felice Vaucher commenta questa seconda parte, la legge eccita i desideri mondani in questa maniera: un cibo buono assorbito da uno stomaco malato può trasformarsi in veleno. Così la legge, anche se spirituale e santa, produce effetti funesti, stimola i desideri malvagi, risveglia le passioni assopite, i sentimenti malvagi che giacciono allo stato latente in fondo al cuore umano. In tal modo la legge fa apparire il male in tutta la sua gravità e lo obbliga a manifestarsi, a dichiararsi apertamente. E poi, in terzo luogo, triplice funzione, abbiamo detto: dà la conoscenza del peccato, eccita i desideri malvagi, attira la collera divina sul peccatore. E la legge dice: non fare questo, non fare quello. Il peccatore lo fa, il peccatore sbaglia, deve essere punito. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Romani capitolo 1, versetto 18. Romani 1, 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. L'ira di Dio si rivela sul peccatore, ma il Dio ha fatto in modo che noi potessimo salvarci. Lo vedremo come. Adesso vediamo la funzione errata attribuita alla legge morale o 10 comandamenti, una funzione che non hanno i 10 comandamenti. Qual è questa funzione? Romani capitolo 3, versetto 20. Romani 3, 20. Perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. La funzione della legge è di fare conoscere il peccato. Allora, cosa vuol dire l'espressione le opere della legge, secondo l'apostolo Paolo? Ricordiamoci di questa frase perché ritornerà nei prossimi studi. Le opere della legge, cioè la pretesa osservanza legalistica dei 10 comandamenti, che non sono stati dati per salvare l'uomo. L'uomo è salvato dalla grazia di Dio, dalla sua misericordia, attraverso la fede in Cristo. Quanti avventisti del settimo giorno credono di essere salvati attraverso la stretta osservanza dei comandamenti? Ma noi, se facciamo così, ripetiamo l'errore di Israele. Ecco cosa sono le opere della legge. L'apostolo non dice la legge, le opere della legge. Cioè queste opere vengono fatte non come conseguenza del fatto che siamo stati salvati in Cristo, ma vengono messe davanti come opere di salvezza. Uno scandalo, una bestemmia. E quando mai? Ma chi è che è capace, ammesso e non concesso, che si possa osservare la legge così? Ma chi è capace di osservarla in modo perfetto? Nessuno. E quand'anche noi, quand'anche, ammesso e non concesso, riuscissimo a osservare la legge perfettamente, cosa avremmo fatto? Un monumento alla nostra vanità. Dice la parola di Dio, lo abbiamo letto nel testo di riferimento: siamo salvati per la grazia di Dio, non in virtù di opere, affinché nessuno si vanti. E invece quanti si vantano nella cristianità, anche nelle nostre chiese, e si dimenticano di dare gloria a Dio per Gesù Cristo che ci salva. E l'Apostolo nelle altre epistole sottolinea questo pensiero. Galati 2,16. Era una chiesa afflitta dalla salvezza per le opere, perché c'erano i giudaizzanti che scandalizzavano tutti, volevano riportare tutti alla circoncisione, all'ebraismo. L'Apostolo dice no, capitolo 2 dell'Epistola, versetto 16, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. In altre parole, se io ho il viso sporco, cosa faccio? Me lo lavo. Noi siamo sporchi per natura, dal punto di vista teologico, e dobbiamo andare all'acqua, che è Gesù Cristo che ci pulisce, che ci purifica. Tito capitolo 3, versetto da 5 a 7. Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Quindi l'Apostolo è chiaro, chiarissimo. Non sono le opere della legge, è la fede in Cristo Gesù, è la grazia di Dio mediante la fede che fa di noi degli esseri nuovi. Allora, qual era l'errore che circolava disgraziatamente un po' in tutte le chiese cristiane del primo secolo? L'errore dei giudei cristiani e di tanti cristiani di oggi era quello di osservare, almeno in parte, la legge cerimoniale con la circoncisione. Non penso che gli ebrei cristiani offrissero ancora i sacrifici, perché oramai questo si era capito, che l'agnello di Dio di cui aveva parlato Giovanni Battista era stato immolato sulla croce. Però erano attaccati al rito della circoncisione e a tante altre cose. Quindi era quello di osservare la legge cerimoniale, soprattutto con la circoncisione, e di pretendere, e questo invischia tanti cristiani, di pretendere di salvarsi, come gli ebrei, con la stretta osservanza legalistica dei 10 comandamenti alla maniera di Paolo prima della conversione. Vorrei che questo fosse chiaro, fratelli e sorelle. Qual era la posizione di Paolo prima della conversione? Era un uomo perfetto. E voi mi direte, ma come faceva a ritenersi perfetto? Adesso leggeremo. Eppure era un teologo. E questo che cosa significa? Significa che si può essere teologi ma non capire niente della salvezza. C'è qualcuno che si offende, e si offenda pure. Perché l'Apostolo Paolo, non sono io che dico queste cose. Sentite cosa fa, cosa dice quando fa la sua scheda biografica di rabbino, di grande ebreo. Filippesi, capitolo 3, Filippesi 3, da 5 a 9. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, guardate come è preciso questo teologo, quanto alla legge fariseo, la setta più popolare, spirituale, se volete, a suo modo, di Israele, fariseo. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, intollerante, inquisitore, questo aggiungo io. Quanto alla giustizia che nella legge, irreprensibile. E che poteva fare di più? Era perfetto, irreprensibile. Quanti cristiani, ripeto, sono come l'apostolo Paolo prima, quando era Saulo di Tarso. Continuiamo, versetto 7. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Ecco un uomo che ha capito e che non ha paura di confessare i suoi errori e di dire: ma che arnese ero io quando ero così, ma era un arnese nell'ebraismo, passatemi il termine, ma quanti arnesi ci sono così nelle chiese cristiane? Perché abbiamo dei problemi nelle chiese? Non la finiamo più, non la finiamo più, sempre problemi, problemi e problemi. Ma l'abbiamo capito questo problema della salvezza per grazia mediante la fede, non per le opere della legge, o no? L'abbiamo capito? E allora facciamolo vedere. Bisticciamoci di meno nelle chiese, nelle assemblee amministrative, dappertutto, perché questi erano i problemi che travagliavano la Chiesa primitiva, quella apostolica, e travagliano la Chiesa del rimanente oggi. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito ipocritamente. Abbiamo il coraggio di dire, come l'apostolo Paolo, io ero così, purtroppo, ero irreprensibile. Però quando Gesù Cristo lo sbalzò da cavallo alle porte di Damasco, oh sì che capì, altro che irreprensibile, questa specie di Torquemada avanti lettera che andava lì, ha sollecitato lui delle patente credenziali per andare a portare prigionieri cristiani da Damasco, allora sì che ha capito dove si trovava. Sì, sì, grande inquisitore, grande teologo, grande ebreo, grande fariseo, ma era un povero peccatore miserabile, e Dio glielo fece capire. Era onesto. Ma si può essere onesti e nell'errore, dobbiamo essere onesti nella verità. E soltanto Gesù Cristo poteva andare a pescare il suo migliore apostolo tra i suoi peggiori persecutori. E Paolo si convertì. Fratelli e sorelle, i problemi di 2000 anni fa sono i nostri problemi. Vi ho detto sabato scorso, perché un'assemblea possa andare bene nei suoi lavori, e noi ci auguriamo che le nostre assemblee, perché facciamo parte del popolo di Dio, vadano bene, non vadano a rilento, che l'ambizione sia sconfitta, che la caccia ai posti venga interrotta. I nostri sono posti di servizio. Non correre nella stanza dei bottoni dove sono le leve del potere. Ma che potere, potere! Gesù Cristo ha detto: ma non fate come quelli di fuori, il primo di voi sia l'ultimo, e come ho fatto io fate anche voi. Siamo servitori, non i servitori che si lasciano baciare i piedi, baciare le mani. Ma che servitori! Quelli sono dei travestiti spirituali. Dobbiamo mostrare coi fatti, fratelli e sorelle, che abbiamo capito quello che dice l'Apostolo Paolo. Torniamo al nostro testo di riferimento e concludiamo. Filippesi capitolo 2, anzi Efesini capitolo 2, versetto 8 a 10. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ma queste opere, ai fini della salvezza, non valgono proprio niente. Quando fate un regalo a qualcuno, pretendete di essere pagati, allora non è più un regalo. Vi sono persone che quando ricevono un regalo mettono in imbarazzo il donatore, perché vogliono in qualsiasi modo sdebitarsi. E perché? È un regalo, grazie. Ma che bello. Noi vogliamo sdebitarci. Con che cosa? Con le nostre opere? Con l'osservanza scrupolosa della legge? Poi ci spacchiamo il capello in quattro per sapere cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare di sabato, e caschiamo nell'ebraismo che era caduto nel ridicolo, oltre che nella, diciamo, nella grettezza, nel ridicolo. Perché se una gallina faceva l'uovo di sabato, la gallina, avendo lavorato, non si poteva consumare questo uovo. Dove era scritto? Da nessuna parte era scritto qui, eh? Hanno messo i rabbini queste cose. E allora uno si aspetta che dica, va bene, rompiamolo, senza far frittata, eh? Rompiamolo, saranno le galline che mangeranno le uova. Avete mai visto le galline che mangiano le uova? Come no? A voglia. Oppure una volpe. Lo vendevano l'uovo a un gentile, però, eh? Non sarebbero mica stati ebrei allora, ma guardate l'ipocrisia. E poi le stupidaggini del fazzoletto, che se il fazzoletto era in tasca di sabato non si doveva portare il fazzoletto in tasca, perché era un peso, capirete che peso. Vedete come io ho il fazzoletto in tasca e cammino dalla parte destra. E il mondo moriva perché non conosceva il Dio che si era rivelato al suo popolo, perché diventasse un popolo missionario, e quello si perdeva in tante meschinità. E noi? Noi che aspettiamo il Signore Gesù, cosa facciamo? Ci fermiamo sulle piccole cose e perdiamo di vista il regno di Dio che sta per realizzarsi. Perdiamo un sacco di tempo nelle discussioni teologiche o nei pettegolezzi e dimentichiamo l'opera di evangelizzazione che dobbiamo compiere verso quelli che ci circondano. Che Dio ci perdoni, fratelli e sorelle, che ci aiuti a diventare maturi e a esprimere con le opere di bene che Dio ha preparate per noi affinché le pratichiamo, a esprimere la nostra riconoscenza per essere stati già salvati in Cristo. Che Dio ci benedica e ci aiuti. Amen.